Paragrafo 2. La Repubblica di Weimar e le origini del nazismo. Dall'impero alla Repubblica. Le durissime condizioni imposte dai vincitori alla Germania resero assai difficile la ripresa del paese. Al territorio tedesco furono tolte vaste regioni industriali, sia a occidente a favore della Francia, sia a oriente a favore della Polonia. Inoltre, il territorio tedesco fu diviso in due parti, separate da un corridoio appartenente alla Polonia, nel quale si trovava l'importante porto di Danzica, dichiarata città libera. Per il potente ceto dei militari, che sostenevano di non essere stati sconfitti dal nemico in guerra, ma dai politici in patria, era una situazione inaccettabile. Con l'abdicazione dell'imperatore Guglielmo II ebbe termine il Secondo Reich. Proclamato nel 1871, l'impero aveva avuto meno di 50 anni di vita. La Germania divenne una repubblica e il governo provvisorio dovette subito affrontare pericolosi tentativi di rivoluzione comunista a Berlino e a Monaco di Baviera, che furono repressi nel sangue. La Repubblica tedesca è democratica, ma fragile. La nuova Repubblica è chiamata Repubblica di Weimar, dal nome della città della Turingia nella quale fu approvata, nel 1919, la sua Costituzione. Nacque come una Repubblica democratica, con i deputati al Parlamento e lo stesso Presidente eletti a suffragio universale. Nonostante la sua moderna Costituzione, la Repubblica era fragile e i governi furono sempre formati da precarie coalizioni. Il pagamento dei danni di guerra. La situazione economica era disastrosa e la disoccupazione era altissima, anche per l'impossibilità di dare lavoro ai milioni di reduci. C'era poi la questione del pagamento dei danni di guerra alla Francia, una cifra tale da obbligare i tedeschi a lavorare per generazioni solo per risarcirla. Inutilmente, il governo tedesco cercò di ottenere migliori condizioni. Per costringere la Germania a pagare, i francesi e i belgi nel 1923 invasero la Ruhr, la regione mineraria e industriale che produceva gran parte del carbone tedesco. A questa mossa, gli operai tedeschi della regione risposero con lo sciopero generale a oltranza. L'occupazione della Ruhr obbligò la Germania a stampare quantità sempre maggiori di carta moneta per acquistare altrove il carbone e per sostenere gli operai in sciopero. Si innescò un rapido meccanismo di perdita di valore del marco, la moneta tedesca. L'inflazione, iniziata già nel 1919, si trasformò in iperinflazione e distrusse i risparmi di milioni di tedeschi. Tutti coloro che vivevano di uno stipendio o di una pensione furono ridotti alla fame. Grazie a un piano di aiuto finanziario americano e all'istituzione di una nuova moneta garantita dallo Stato, fu possibile frenare il crollo e avviare finalmente la ripresa economica. La Repubblica ha oppositori potenti. Il governo tedesco, oltre che con i problemi economici, doveva fare i conti anche con l'opposizione di forze sociali molto potenti: i grandi proprietari terrieri, i gradi più alti dell'esercito e dell'amministrazione statale, il capitalismo industriale e finanziario e buona parte della piccola borghesia commerciale e impiegatizia. Tutte queste forze erano apertamente ostili alle idee democratiche di uguaglianza e libertà di tutti i cittadini e di protezione sociale dei ceti più deboli, alla quale si ispirava la Costituzione di Weimar. Nello stesso anno dell'occupazione della Ruhr, il 1923, i nazionalisti tentarono, con un colpo di Stato, putsch, di impadronirsi di Monaco e della Baviera. Il putsch di Monaco, che fallì subito miseramente, fu organizzato da un partito nato da poco, il Partito Nazionalsocialista o Nazista, e guidato da un uomo politico fino ad allora quasi sconosciuto, ma destinato a far parlare molto di sé, Adolf Hitler. La crisi della democrazia tedesca. La ripresa economica avviata alla fine del 1923 non si interruppe neppure quando la crisi del 1929 toccò anche la Germania, ma la disoccupazione restò comunque alta. Il governo repubblicano ottenne qualche successo sul piano internazionale. Fu ridotta la somma da pagare per i danni di guerra e la Germania fu ammessa nella Società delle Nazioni, 1926. Ma tutto ciò non fu sufficiente per placare il malcontento popolare. Segno dei sentimenti antidemocratici ormai prevalenti fra il popolo tedesco fu l'elezione a presidente della Repubblica nel 1925 del candidato delle destre, il feldmaresciallo Paul von Hindenburg, vincitore contro i russi in due grandi battaglie nella Prima Guerra Mondiale. Hitler conquista il potere. Dell'impopolarità dei governi repubblicani approfittarono soprattutto il Partito Nazionalsocialista e il suo Führer, duce, guida, Adolf Hitler. Hitler attribuiva la sconfitta tedesca a un tradimento di ebrei e comunisti. Prometteva un governo forte che avrebbe ristabilito l'ordine e dato lavoro a tutti, riportando la Germania al predominio in Europa. Il Führer predicava l'odio contro i democratici, gli ebrei e i comunisti, accusati di complottare contro la patria. Erano idee molto semplici che offrivano ai tedeschi dei nemici da incolpare di tutti i mali che li affliggevano: disoccupazione, povertà, insicurezza. Per questi motivi confluirono sul partito nazista milioni di voti, trasformandolo in un imponente movimento di massa. Il successo nazista fu dovuto anche a un'aggressiva propaganda e alla violenza squadrista delle camicie brune, i gruppi paramilitari del partito che intimidivano e colpivano gli avversari. Ma determinante per la salita al potere di Hitler fu soprattutto l'alleanza stretta fra il vecchio ceto di governo, impaurito dalla democrazia, e il movimento di massa nazionalsocialista. Nelle elezioni del 1930 il partito nazista risultò il secondo partito del paese, dopo quello socialdemocratico. L'avanzata del partito fu tale che due anni dopo, nel 1932, Hitler si presentò come candidato alla presidenza della Repubblica. Non fu eletto perché venne confermato Hindenburg, ma nelle elezioni per il Parlamento dello stesso anno il partito nazista risultò primo, col 37% dei voti. Le elezioni si erano svolte in un clima di violenza scatenato dalle milizie naziste, ma era evidente che il nazismo godeva dell'appoggio di gran parte dei tedeschi. All'inizio del 1933 il presidente Hindenburg nominò Hitler cancelliere. Pochi giorni dopo, un incendio, organizzato dai nazisti, distrusse il palazzo del Parlamento tedesco. Dell'incendio furono incolpati i comunisti. Con l'appoggio della polizia, i nazisti scatenarono il terrore. I capi dei partiti di sinistra furono uccisi o arrestati, i militanti aggrediti e ridotti al silenzio. L'antisemitismo di Hitler. Fin dal 1924, nel libro La mia battaglia, Hitler aveva esposto le sue idee. Secondo Hitler, vi sono popoli dominatori e popoli destinati a essere schiavi. Il popolo tedesco appartiene a una razza dominatrice, quella ariana. Questo spiega la scelta dell'emblema del partito nazista, la svastica o croce uncinata. Era un antico simbolo ariano. Nel tempo, sostiene Hitler, il popolo tedesco è decaduto perché si è mescolato con razze inferiori, come quella ebraica, e la sua volontà di grandezza è stata sostituita da ideologie proprie dei popoli inferiori, come il liberalismo, la democrazia, il comunismo. Per purificare la razza occorre eliminare gli individui deboli della società e proibire i matrimoni misti fra tedeschi e neri e fra tedeschi ed ebrei. Questi ultimi rappresentarono, nella concezione di Hitler, il principio del male e devono essere sacrificati per la rinascita della nazione tedesca. Una volta giunto al potere, Hitler attuò tutti i provvedimenti anticipati nel libro.